Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Buonasera cinefil, siamo tornate. Questa settimana il mercoledì cinematografico della vostra web radio preferita ospiterà la sfida del secolo:
Francia contro Italia.
Il bel paese contro i cugini francesi. Sono avversari solo sul campo da gioco o anche nelle sale cinematografiche?
Ari e Mick si sfideranno a colpi di pellicole. L'Italia mette in campo il giovanissimo ma promettente
Happy Family di Salvatores.
La Francia va a contrattacco con la sua risposta giovane,
Le Petit Nicolas di François Tirard.
L'Italia poi schiera il cicciottello ma sempre competitivo
La Grande Abbuffata, Marco Ferreri.
Mentre la Francia è il cannibale grottesco
Delicatessen di Genet e Caron.
Tornando in patria, il trasgressivo e incestuoso
The Dreamers, Bernardo Bertolucci.
E all'incesto italiano la Francia risponde con il Ménage à Trois,
Bande à part di Godard.
E l'Italia come ultimo candidato schiera l'attempato ma sempre verde
Chouchat, Vittorio De Sica.
E la risposta francese è il malinconico ma tenace
Le 400 coupes di Truffaut.
Non perdetevi la sfida del secolo, votate, diteci su MSN Francia o Italia chi preferite a cinema. C'è il nostro sondaggio sul sito www.radiofonica.com. Daremo i vincitori e mi raccomando, chi vi piace di più, la vostra patria o quella dei nostri cuginetti al cinema? Aggiungete il contatto diretta @radiofonica.com. Ma adesso qualche languida nota. Ah no, quella è calza a rete.
Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo, attento, ascolta, dico reprimendo, chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale, officina 99. Curra, curra, waglio, curra, curra, waglio, yo, 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 curra, curra, waglio. Cosa qualcuno la sorge,
perché non la morte,
ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì, la stabilità, un onesto stare a galla è di una fragilità, è di una fragilità, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, o forse un inaspettato aumento robe sono, forse un licenziamento in trunco ro padrono, forse una risata in faccia, non so dire dove nasca quel calore ma so che brucia, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, è una sorta di apparente
illogicità
che fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta, quel calore ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore.
questa sera, benvenuti radioascoltatori in diretta dallo stadio Officina Musicale di Ponte San Giovanni in Perugia, un entusiasmante match
Italia.
Versus
France. E in quanto rappresentante della Francia, cedo il calcio d'inizio alla mia sfidante Italia e le dedico anche la canzone che abbiamo appena ascoltato, erano i 99 poste con Curre Curre Guagliò.
Sì sì, aggraziami, non è adesso solo perché è il tuo compleanno pensi di vincere. Porto un film imbattibile, ho già vinto, vada, ritirati a tavolino perché
vedremo.
Non c'è proprio storia. Il film che vi propongo è Happy Family, ora nelle sale peraltro, ma lo scopriremo più tardi, tutti al cinema non ci abbandona mai. È l'ultima opera di Salvatores che dopo un deludente Come Dio Comanda ritorna invece felicemente alla commedia, un tipo di commedia esilarante che viene da uno spettacolo teatrale, è stata tratta da questo spettacolo che peraltro è stata forse la base un po' alta, mio caro tecnico, ma non lo so. E molto pirandelliano, con echi che si rifanno sia al cinema stesso di Salvatores ma anche a un altro tipo di cinema ben diverso. Riporta una squadra fortissima che è quella di Bentivoglio a Badantuomo, che non vedevamo a Badantuono, che non vedevamo insieme dai tempi di Marrakesh Express. Ecco qua per esempio la prima citazione. A Badantuono in una parte del film dirà Bentivoglio: ma noi ci siamo già visti, sei stato in Marocco, guarda caso. E altre citazioni derivano invece dal cinema americano, per esempio si dice che rievochi un po' quelli che sono i Tenenbaum, non so se li avete visti, sono un film abbastanza divertente, niente di che, però vabbè, di Anderson. Poi i personaggi caricaturali di Little Miss Sunshine, oppure 500 giorni insieme di Mark Webb, sia per il binomio musica personaggi ma anche per il modo in cui viene narrato l'andare avanti, cioè oddio
torniamo indietro,
esattamente la cronologia diciamo che non è molto lineare. Una frase del film mi ha colpito particolarmente ed è quella della protagonista, interpretata da un'esordiente Valeria Belillo, che è Caterina, una ragazza dei capelli rossi meravigliosa che però è complessata dalla sua puzza di sottaceto, sostenendo che tutte le rosse puzzano di sottaceto.
Adesso abbiamo capito cos'era questo odore ogni volta.
Non è vero,
sfatiamo un mito, non è assolutamente vero. L'altro protagonista è Fabio De Luigi, che interpreta Ezio, che è meraviglioso. È un film sulla famiglia che unisce due famiglie completamente diverse, una molto borghese che è quella di Margherita Bui e Bentivoglio, l'altra invece un po' post hippie, madre isterica, padre fattone, figlia un po' emo, un po' non si sa, non si capisce bene, con Carla Signoris e Abbadantuono. E le famiglie si incontrano perché i due figli sedicenni decidono di sposarsi. Ezio, che è questo scrittore un po' alla 8:30, come viene a contatto con loro? Uccidendo praticamente Margherita Bui in una soleggiata, in un soleggiato pomeriggio milanese. Il film è bellissimo anche sotto il punto di vista e cinematografico, proprio appunto per quanto riguarda le immagini, la nostra protagonista,
la fotografia, i colori.
La nostra Caterina è una pianista e quando si esibirà suonando i notturni di Schubert ci sarà un... Che è successo?
Chopin.
Ah, scusate, l'ignoranza docet. E, ci saranno delle immagini di Milano meravigliose. Se non l'avete visto, recuperatelo. Ma io vi voglio far ascoltare un breve estratto di questo film, La Cinesina.
Si calmasse e ho chiamato.
Polini 21, ci dopo una telefono.
Pronto?
Polini 21, ci dopo una telefono.
Sì, volevo capire la via, in che via...
Polini 21, sono Paolo Sarpi.
Sarpi, ha detto Sarpi, ho capito bene?
Sarpi, ma non so se aperti, signore.
Pronto.
Chi è?
Te lo vengo a dire a te chi sono. Comunque è via
Niccolini 21.
Devi citofonare al 3, c'è scritto così.
Oh, lei è molto gentile, quindi posso venire adesso?
No, adesso sono qua io, non puoi venire. Vieni quando... Aspetta, ti passo la signora che te lo dice lei. Ciao.
Pino de là.
Signorina, volevo capire qua...
Pino de là. Oh.
Pianotetetetela. Che cosa significa? Piano terra. Ah, ecco, al piano terra Pino stava per piano e tetetetela stava per tetetetetera. Sarà mica balbuziente. Cinese e balbuziente. Non ci capiremo mai.
Pino tetetetela. Pino tetetetela.
Beh, questa è la prima motivazione per questa scena, per votare il mio film. La seconda perché è un'ottima commissione tra Pirandelliano e quindi Colto, personaggi che escono dallo schermo, che ricordano un po' i film con Buster Keaton, Majakowski o Woody Allen, e la commedia classica all'italiana, che poi non è proprio così, a volte riecheggia un po' anche appunto il cinema francese. Quindi ho vinto perché c'ho tutto, Italia e Francia in uno, ciao.
La mia risposta è un film francese uscito in Francia nel settembre del 2009 e uscito qualche settimana fa in Italia, Le Petit Nicolas di Laurent Tirard, primo detto François, mi scuso per l'errore. Questo film è un adattamento della serie di racconti illustrati Le Petit Nicolas, un classico della letteratura francese per bambini, nato dalla penna di René Goscinny, che è il coautore di Asterix, tra gli altri, e Lucky Luke, e da Jean-Jacques Stempé. Appunto, la prima storia uscì nel marzo del 1959 ed è diventato un classico della letteratura francese per bambini. Nicolas vive una vita felice con i suoi genitori e i suoi compagni di classe, ma un bel giorno, ascoltando una conversazione tra i genitori, pensa che stia per arrivare un fratellino, cosa che spaventa tantissimo Nicolas, tanto da indurlo a pensare che, come Pollicino, all'arrivo del nuovo fratellino verrà abbandonato nel bosco. Inizia una serie di vicissitudini e di avventure in questa cittadina della Francia degli anni 50, una cittadina che è un po' stilizzata, sospesa nel tempo, e un universo che viene raccontato e filtrato dalla sensibilità e dallo sguardo, dalla fervida immaginazione di un bambino di 8 anni e dei suoi compagni di classe. È un film che si rifà alla grande storia del cinema francese, come per esempio I 400 colpi o sì. Zero in condotta di Vigo, La guerra dei bottoni di Yves Robert. È un film divertentissimo ed esilarante, appunto. Noi assistiamo alle deformazioni della realtà da parte appunto della mente di questi bambini, che ne combinano un po' di tutti i colori. Io rispondo alle citazioni dal film Happy Family con alcuni stralci di Le Petit Nicolas.
Raccontarvi la mia vita. Allora, i miei compagni. Alceste è il mio migliore amico. È un po' ciccione e mangia sempre.
Clotaire, che cosa ho detto?
Clotaire è il peggiore della classe.
È la giustificazione dei miei genitori.
Chi l'ha scritta questa?
Agnon è il primo della classe.
Maestra, lui copia.
E il cocco della maestra.
Non mi potete picchiare gli occhiali.
Togliti gli occhiali e dimmi cosa leggi. Ti ho detto di toglierti gli occhiali.
Ci sono quelli che amo di più al mondo. La mia mamma e il mio papà. Devo dire che papà e mamma litigano spesso.
Lo riporto, lo appoggio, che faccio?
Non mi stressare, non mi stressare. Non sopporto di essere angosciata.
Ma alla fine si risolve tutto.
Va bene, mettilo lì allora.
Beh, quasi sempre. Il signor Mushboom è il capo di papà.
A proposito del mio aumento e del posto che si libera,
vedremo più avanti. Piuttosto ho un piccolo favore da chiederle.
Quello ti sfrutta e tu glielo lasci fare.
Va bene, mando tutto a quel paese e così sarai soddisfatta. Nicolà, fa la valigia. Andiamo a vivere in una roulotte.
Fico! Vado a fare la valigia.
E se invitassimo il signor Mushboom a cena?
Che cos'è?
È astice con maionese. Per te ci sono dei buonissimi ravioli al pomodoro.
Sapeste quanto sono stufo della gente che si sente in dovere di farmi l'astice con la maionese?
Scusatemi un attimo soltanto.
Ecco qua. Mamma,
mamma! Oh! Seduti! In piedi!
Seduti!
Yeah.
il film che ha già fatto ridere 10 milioni di spettatori.
Ed è vero, li ha fatti ridere, ma anche Happy Family ci arriverà.
Tra l'altro i due film hanno qualcosa in comune, ed è lo sguardo in camera degli attori.
Perché quando si raccontano.
Quando si raccontano, sia gli attori di Happy Family, sia il piccolo Nicolà, quando raccontano le loro storie, guardano in camera. È un espediente che di solito crea straniamento nello spettatore. Però devo ammettere che entrambi i film riescono ad utilizzarlo molto bene.
Esattamente, è proprio quell'espediente che si direbbe blasfemia al cinema qualora non si sa fare. Invece in questi film è perfetto, soprattutto in Happy Family, dove lo sguardo in camera in qualche modo non crea quella cosa che è molto televisiva. Lo sguardo in camera è molto televisivo, si chiama vis-à-vis ed è appunto un marchingegno inventato dalla televisione. In questo film viene usato in maniera invece molto cinematografica, la fa diventare una vera e propria
un espediente
cinematografico a tutti gli effetti. E quindi votiamo.
Sì, allora inizio io.
Vai.
Allora, Happy Family 3,5/4. E ha pure Nicolà.
Certo.
Pensavo dovete essere fare il doppio giro. Mentre Nicolà 3.
Ma vai.
Io, buonasera.
Salve signor Mattia.
Io Nicolà non l'ho visto, Happy Family 3,5.
Ah, ok, vabbè, uguale a te lui vota Nicolà.
Sì.
Io?
Prego.
Beh, io non sono imparziale, però Happy Family 3,5/4 e Nicolà 3. Anche se lo sostengo. Lo dovete vedere soprattutto per i titoli di coda, che sono tratti direttamente dalle immagini dell'originale letterario.
E anche i titoli di testa, che sono meravigliosi, sia quelli di Nicolà che quelli di Happy Family.
Mentre i titoli di coda di Happy Family sono i backstage, no?
Sì.
E io do 4,5 a Happy Family, perché secondo me è bellissimo.
No, esagerato.
Fatti i cavoli tu, il voto è mio.
È esagerato, se vuoi te lo spiego anche.
No.
Censura.
E 3,5 a Nicolà, che comunque ha anche il suo perché sono uscita con mal di testa e mal di pancia dalle risate. Però Happy Family carpisce di più. Andiamo avanti con la nostra sfida, ma prima facciamo una nuova pausa musicale.
When streams are ripe and swelled with rain, may she will stay, resting in my arms again. Restless walk, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn blow chilly and cold, September.
E dalla colonna sonora di Happy Family, questi erano i retro Simon & Garfunkel con April Come She Will.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al Cinematografo Comunale Sant'Angelo, dal 16 aprile al 21 aprile, I Gatti Persiani di, non lo so,
Batman Gobadi.
Ah, di Batman. Un film di denuncia girato senza autorizzazione dal grande valore morale artistico. Spettacoli ore 18:30 e 21:15, scusate sto morendo.
E sempre al Cinematografo Comunale Sant'Angelo per la rassegna Cinema Ragazzi, il 17 e il 18 aprile, Nat e il segreto di Eleonora, spettacoli alle 16.
16:30 per la rassegna cinema in lingua originale a Single Man, lunedì 19 aprile alle ore 18 e alle 21.
Al Cinema Zenith per la rassegna Alterazioni, 5 pellicole in 35 mm sull'inconsistenza della normalità, giovedì 15 aprile alle 21 di Elephant Man di Lynch.
Bellissimo. Tutti i giorni alle 20 alle 22:30, domenica alle 17:15 alle 20 alle 22:30, L'uomo nell'ombra di Roman Polanski. Ewan McGregor in un thriller di Hitchcockiano.
Di Hitchcockiano. Certo. Giovanni Hitchcockiano.
Al cinema Giometti, nel caso vi avessimo messo un po' di curiosità, c'è Il piccolo Nicolà e i suoi genitori, spettacoli alle 16:30 e alle 18:30.
Ma non perdete assolutamente Happy Family, spettacoli 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30.
Shutter Island di Scorsese alle 22:20.
E al cinema Gerlinda, sempre multisala, non li sponsorizziamo ma c'è, andate a vederlo, Basilicata Coast to Coast,
di cui parleremo presto.
A breve amicici, e continua la nostra sfida, e questa volta voglio far iniziare a te il pallone di inizio, e con il tuo truffo.
Sono rimasto un attimo un pezzo. Ok, inizio io.
Questa è il contropiede, dai che gliela faccio.
No. Iniziamo con il manifesto del, appunto, della Nouvelle Vague francese, Le 400 coups, ovvero i 400 colpi, film del 1959, primo lungometraggio diretto da François Truffaut. Siamo nella Parigi di fine anni 50, il protagonista è sempre un ragazzo, un ragazzo di 14 anni, Antoine Doinel. Questo è il primo ciclo, appunto, il primo film del ciclo che presenterà la vita di Antoine Doinel nelle sue diverse fasi, infanzia, adolescenza, giovinezza e età adulta. Antoine Doinel è un bambino irrequieto, vive con la sua famiglia in un piccolo appartamento.
I francesi sono tutti irrequieti, no? Come noi italiani invece.
Che siamo così felici.
Che mangiamo e dormiamo.
Che abbiamo il bidet, capito? Rispetto a loro, ci tranquillizza.
È vero.
Vabbè, Antoine vive con i suoi genitori in un piccolo appartamento nel quale non ha nemmeno una cameretta sua, infatti dorme nel corridoio. Genitori che prestano poca attenzione al piccolo Antoine, tanto che lui cerca in tutti i modi di attirare la loro attenzione. Si sentono gli orecchini che ballano, ok? Scusate.
Vabbè, un po' di movimento.
Pensavo che c'erano i fantasmi a un certo punto, perché
abbiamo tutte e due delle campanelle tipo quella della nonna di Happy Family.
Le gitane di Radio Visione.
È pronto!
Pensavo che era il fumo nero di Lost.
Olè.
Vabbè, attimi di sconvolgimento emotivo e ormonale, andiamo avanti.
Insomma, Antoine si fa notare sia in famiglia che a scuola per la sua irrequietezza, per lo scarso profitto, per gli scherzi che combina a compagni e professori, tanto che molto spesso diventa il capro espiatorio delle marachelle altrui. Dopo varie vicissitudini insieme al suo amico René, Antoine scappa di casa, poi viene accusato di plagio dal professore, infatti cercando di prendere un buon voto a scuola, come aveva promesso alla mamma, plagia alla ricerca dell'assoluto di Balzac.
Esattamente.
Il professore lo espelle, accusandolo appunto di plagio, viene perdonato, ritorna a scuola.
Peraltro lui era un cultore di Balzac, cioè aveva un altarino dentro all'armadio, che poi infatti il culto di questo altarino, mettendo delle candele sulla foto di Balzac, che è il suo mito, darà fuoco alla casa. Così, insomma, tanto per.
Ne combina un po' di tutti i colori, tanto che ad un certo punto viene arrestato, viene rinchiuso in cella per una notte insieme a un delinquente ed alcune prostitute. La madre, che già prima diciamo non era molto interessata alla vita del figlio, decide di abbandonarlo a se stesso e accetta di farlo rinchiudere in un riformatorio. Antoine è sempre più triste, deluso, non può nemmeno più parlare con il suo amico René, che era il suo compagno di avventure, di scorribande, è anche un grande cinefilo, tanto che molto spesso marinavano la scuola per andare al cinema appunto a vedere dei film.
Tipico di Truffaut, inserire il cinema nel cinema, il metacinema, come insegnerebbe il nostro Mattia Hernavi.
Esattamente.
Che è morto.
Che non reagisce più. Appunto Antoine viene abbandonato in riformatorio finché un giorno, approfittando della disattenzione dei sorveglianti, fugge e si rifugia in riva al mare. E appunto il film si conclude con lo sguardo triste e intenso di Antoine, però senza cadere nei sentimentalismi o nella retorica, nel melodramma, è puro realismo, tanto che appunto Truffaut si rifà ai grandi neorealisti italiani, primo tra tutti Rossellini.
Giusto appunto, e quindi io qui prendo la palla al balzo e ti porto anch'io una storia di bambini, ti porto anch'io un film realista, ma stavolta del vero movimento cinematografico del realismo, ovvero il neorealismo, e di quello che secondo me è il più grande regista, il più grande interprete del neorealismo, che è appunto De Sica. Siamo nel 1946 e parliamo anche qua di bambini poveri che finiscono in galera, e loro sono due chaussha, ovvero dall'inglese chaussha, lustra scarpe, che lucidano le scarpe degli ufficiali americani per mantenere il loro cavallo bianco. Una passione strana, ognuno ha le sue di passione. I due bambini hanno quella per questo cavallo bianco. Cosa succederà? Che pur di comprarlo, pur di riuscire a realizzare questo piccolo sogno in un'infanzia completamente inesistente, privata, perché questi bambini non hanno nulla, non hanno una famiglia, non hanno una casa, non hanno niente, è veramente di una drammaticità estrema questo film, accetteranno un lavoretto per adulti senza neanche rendersi conto di quello che, in cui si stanno mettendo. Saranno dei malaffari, appunto siamo comunque in una Napoli dove la malavita è alle porte di tutti, e finiranno in galera anche loro, in una galera per bambini, dove assisteremo a delle scene veramente di una terribile tristezza. Si piange proprio per compassione nei confronti di questi due bambini, e Zavattini, che è la penna di De Sica, che sono una accoppiata meravigliosa, racconteranno meravigliosamente, riusciranno veramente a evitare patetismi parlando di un argomento veramente molto molto triste e toccante. Questo film è in realtà una storia vera, sono proprio i due protagonisti che racconteranno a De Sica quello che è successo, e insieme ad altre persone che sono Sergio Amidei, Adolfo Fanci, Cesare Giulio Viola, verrà scritta questa scenografia, sceneggiatura a più mani. E in Italia questo film ha avuto molto poco successo, anche all'estero diciamo è stato apprezzato, ma non secondo me quanto avrebbe dovuto. Addirittura, vista la fortezza della pellicola, di quello che si racconta, il fatto che si tratti di una storia vera, farà sì che il ministero ne vieterà l'espatrio, perché affermando cosa potrebbero pensare di noi all'estero, ma diciamo sull'onda delle proteste questo divieto cade. Infatti il povero De Sica venderà per 14.000 lire la pellicola ad una casa di produzione americana, che ne ricaverà ben $1 milione. La beffa qual è? Che qua ti potrebbe far vincere qualche punto, che al Festival di Locarno, che nasceva proprio in quell'anno ed è uno dei festival più importanti a livello cinematografico europeo, questo film perde contro un filmetto francese. Ambientato a Parigi, ma invece trionferà poi in America e in Inghilterra. Che aggiungere? Guardatelo, perché è una pietra miliare della cultura cinematografica neorealista, ma soprattutto italiana, è bellissimo, e poi ci fa un po' sognare e tornare all'Italia di un tempo.
Esattamente.
Questo era il mio film. Non piangete, lo so. E
non dormite anche.
Addirittura, bellissimo.
No, sono due film veramente bellissimi.
E radiovisionometri?
3 per tutti e due.
Ex aequo. Lei, signor Navi?
3.5-4, ma non ti dico di quale dell'altro.
Così. I bambini napoletani o il bambino francese?
4 per Chaussha, 3.5 per l'altro.
E dai.
Io 4.5 tutte e due.
Io 4.5 tutte e due anche, perché sono entrambi bellissimi e imperdibili. Torniamo con la prossima sfida, ma prima Matti e Navi.
Allora, ci sono già le prime due risposte su MSN per quanto riguarda il quiz della settimana, che vi ricordo è Italia o Francia al cinema. Alessio ci dice, che salutiamo naturalmente e che fa gli auguri a Arianna per il compleanno.
Grazie, auguri.
Io ho votato per il cinema italiano, da bravo patriota. Certo, il cinema francese merita attenzione, ma i registi italiani sono molto più vicini a noi per lo stesso background e i riferimenti a situazioni a noi familiari. Se il film è ambientato in Italia e gli attori sono italiani, tutto ci è più vicino e facilmente comprensibile.
Annaggia, allora la prossima sfida ti troverai un po' così, perché il film italiano in realtà è ambientato in Francia.
Sì.
Mentre, se MSN me lo consente, io leggerei anche il commento di la risposta al quizzone di Patrizia, che ci dice: Francia, perché fanno sognare i film francesi, sono un po' surreali, come Amélie oppure Il Riccio, o naturalmente L'arte del sogno di Gondry.
Beh, bello, sì.
Anche se. E poi aggiunge: però questi non li ho visti, però si sente già dal trailer.
No,
che
è vero.
Diciamo un bel commento, però diciamo.
È vero quello che dice Patrizia, infatti i film francesi sono molto surrealisti.
Molto. Pensate infatti che Buñuel, che è il padre del surrealismo, decise proprio di espatriare in Francia, patria del surrealismo. E sentiamoci di André.
Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma. La svalutazione e la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi mi stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campare, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanne fa. La ricetta cacce cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanne fa. La ricetta di cicirinella, compagna di cella, precisa mamma.
Buonasera, benvenuti radioascoltatori in diretta dallo stadio Officina Musicale di Ponte San Giovanni in Perugia, un entusiasmante match
Italia.
Versus
France.
Bon,
guarda, la Francia può vincere solo per l'inno, solo perché è nostro. Solo su quello, anche la canzone premiava i miei due chouchou napoletani. Ma continuiamo questa sfida, prego.
E dopo aver ascoltato le note di Fabrizio De André con Don Raffaè, torniamo in Francia. E a proposito del surrealismo francese, io vi propongo un film del 1991, opera prima del regista di Amélie, appunto Jean-Pierre Jeunet, insieme a Marc Caro, ed è Delicatessen. Delicatessen, che è un film grottesco, con umoristico, però un umorismo nero, diremmo, noir alla francese. È ambientato in un luogo indefinito della Francia, in uno scenario nebbioso, appunto all'interno di un condominio, dove in seguito ad una guerra, non sappiamo se è l'ultima guerra mondiale o una guerra del futuro, gli abitanti, guidati da un crudele e cruento macellaio, sono costretti, più o meno, a cibarsi di carne umana. Appunto pubblicano degli annunci sui giornali, delle offerte di lavoro con le quali riescono ad attirare dalla città appunto dei tuttofare, tra cui appunto il protagonista di questo film, che è un ex clown che ha perso il suo compagno di lavoro, una scimmietta che è stata anch'essa divorata appunto dalle persone affamate in seguito alla guerra e alla devastazione. E poi si rimangiano. Il protagonista della storia però riesce a sfuggire alle grinfie del macellaio grazie all'aiuto della figlia, che si innamora perdutamente di lui. E appunto l'amore tra i due giovani è l'unico tocco di luce e diciamo serenità.
Normalità anche.
Normalità e serenità che si respira nel film. Infatti è un film permeato appunto dalle atmosfere nere, nebbiose, grottesche. Ci sono questi esseri, questi uomini, che i trogloditi, dei vegetariani dissidenti, che sono stati costretti a rifugiarsi nelle fogne della città e che appunto aiuteranno la ragazza a salvare il protagonista. E poi ci sono gli inquilini di questo strambo condominio. Prima tra tutti il mio personaggio preferito.
Ma perché lo merita proprio, una folle.
Una folle, una povera pazza che dice di sentire le voci. Poi i due fratelli che fabbricano delle sorte di scatolette musicali, tipo quelle della Simmental, che fanno i versi degli animali. Una famiglia con due bambini pestiferi e il padre che appunto dopo giorni di digiuno decide di sacrificare la suocera alle grinfie del macellaio.
Bene comune.
È un film che potrebbe cadere nella volgarità, ma grazie al genio di Jeunet e alla scenografia abilmente studiata da Caro, diventa un film surrealista, divertente e grottesco.
E anche secondo me un po' sociale, perché alla fine il fatto che una guerra abbia ridotto la popolazione mondiale a tale fame e tale mancanza di qualsiasi bene primario, addirittura da diventare cannibali, è forse un occhio, stiamo attenti.
Un avvertimento.
Che forse questo capitalismo esasperato ci condurrà al capitalismo. Io l'ho letta così. Poi non lo so.
Il capitalismo esasperato ci condurrà al capitalismo.
Al cannibalismo.
Al cannibalismo. Attenti a voi, perché il capitalismo conduce al cannibalismo.
Quindi attenzione. Ma io rimango in Francia questa volta con attori francesi, tranne uno, che è l'attore, che è Marcello Mastroianni, con un film di Marco Ferreri, che invece potremmo definire il regista del grottesco. Tutti i suoi film sono un'escalation verso un qualcosa di macabro, a volte tetro, o comunque schifoso, si potrebbe dire, proprio se uno vuole usare un termine non alto. E questo film è La Grande Buffet. Siamo vicino a Parigi, quattro amici decidono di compiere un harakiri gastronomico erotico. Si rinchiudono in questa casa, un giudice, Philippe Noiret, che si chiama Philippe nel film, un pilota di linea, Marcello Mastroianni, che si chiama Marcello, un ristoratore, che è Ugo Tognazzi, che si chiama Ugo, e un produttore TV, che è Michel Piccoli. Saranno accompagnati da delle prostitute che pagheranno per collaborare a questo weekend di morte, cibo e sesso, che però capito l'andazzo, faranno un fuggi-fuggi generale, scapperanno durante la notte. L'unica donna che rimarrà con loro è l'insaziabile, diciamo, angelo della morte, che è André Friol.
L'olio per friggere.
Moriranno piano piano tutti quanti ad uno, con morti veramente trash, potremmo definirle. Il primo ad abbandonare questo mondo sarà il nostro Marcello Mastroianni, che è il più Don Giovanni di tutti, il più Latin Lover, che dopo una sodomizzazione deciderà di abbandonare questa casa della morte, perché decide di non voler più morire a questo modo. In realtà noi non capiamo subito che è un suicidio generale voluto per il troppo cibo, il troppo sesso, ma lo capiremo piano piano.
Lentamente, infatti.
In realtà Marcello morirà per aver cercato di scappare, perché muore assiderato. È l'unico però che fa una morte decente, diciamo dignitosa, perché gli altri muoiono in maniere veramente devastanti. Michel Piccoli è quello che ha la morte, diciamo, un po' più colorita. Verrà preso di aerofagia e con i suoni classici che accompagnano questo male morirà tra liquidi e rumori. E... esattamente. Eccoli. Questo era un brano tratto dalla Grande Abbuffata. Il prossimo ad abbandonare il mondo sarà Ugo Tognazzi, che è colui che deliziava tutti con le sue ricette meravigliose. Farà una cupola, una torta a forma di cupola del Colosseo, che è una cosa meravigliosa che io avrei voluto tantissimo assaggiare, peraltro secondo me era buonissima. E lui farà una morte un po', diciamo, in cui strizzi l'occhio un po' per lo schifo, perché morirà mangiando questa torta mentre André lo masturba. Lui almeno è morto felice, comunque a noi ci fa un po' senso, però lui è morto però. Felice. L'ultima morte è quella di Philippe Noiret, seduto su una panchina ormai praticamente quasi inerme, non si può più muovere per tutto il cibo che ha mangiato. André lo ucciderà portandogli una torta a forma di seno. Mangiando i dolci capezzoli, Philippe Noiret abbandonerà questo mondo. Il film, anche questo, è sì grottesco, sì a volte comico, comunque bellissimo, guardatelo. E anche questo con un intento sociale velatissimo, ma presente, cioè la borghesia che si riempie talmente, è talmente opulenta che alla fine la voglia di riempire, di avere sempre di più, di avere sempre maggiori piaceri dati dall'edonismo, condurrà alla morte. Questo, diciamo, è secondo noi il tema. Quindi votate l'edonismo o la follia?
Allora, io do 3,5 a Delicatessen e 3,5 alla Grande Abbuffata. Sono democratico oggi.
Sì, è strano, solo oggi. Signor Matti?
Signor Matti, io do 3,5 a Delicatessen e 4 alla Grande Abbuffata.
E namo, sto a vince.
Ma questi patrioti non si possono sentire. Allora, io invece stavolta do 4 a Delicatessen e 3,5 alla Grande Abbuffata, che è un film cult, assolutamente da vedere, è un classico del cinema italiano. Non tanto classico, più che altro dovete vederlo, perché
dovrebbe esserlo, però
dovrebbe
essere troppo Marco Ferrari.
È stato trascurato e soprattutto sottovalutato.
È un regista assolutamente dimenticato, non lo conoscono più, quando è uno dei più grandi registi italiani. Secondo me La Grande Abbuffata non è il suo più bel film. Il suo capolavoro, secondo me, Non toccare la donna bianca, che vi consiglio assolutamente, però questo è certo un film che va visto.
Sì, però io privilegio Delicatessen perché al di là della storia, del fatto che appaia un po' grottesca, dell'umore, appunto, dell'umorismo noir, utilizza degli espedienti cinematografici. C'è una scena che ora mi viene in mente, in cui le molle del letto del macellaio, a causa di un amplesso sessuale, appunto il rumore delle molle del letto darà inizio ad un concerto di musiche e rumori all'interno del condominio. Ci sono dei piccoli espedienti che, a mio parere, rendono questo film superiore dal punto di vista cinematografico alla Grande Abbuffata.
Io do 4 stelle a Delicatessen e 3,5 alla Grande Abbuffata. Mi trovo a ricalcare questo giudizio, perché Delicatessen è sorprendente. La Grande Abbuffata è un capolavoro, Delicatessen è sorprendente, secondo me. Prego, Mattia.
Perfetto, abbiamo altre due risposte, quindi dopo il voto di Alessio per l'Italia e di Patrizia per la Francia ci sono due patte, perché...
Il film ce l'hanno detto, hanno votato il paese.
Hanno votato il paese.
Ok, hanno votato quindi una Sarkozy e una Berlusconi.
Scusate. E appunto ci sono due pari e patte, perché c'è Peppona che ci dice: come puoi scegliere? Sono due poesie che usano codici propri. Io voto entrambi perché rappresento il carattere sognatore, quello francese, e realistico, quello italiano, del vecchio continente e della sua anima. Poi, siccome io nella frase di ingresso e di invasione negli ascoltatori MSN,
nelle case dei nostri ascoltatori,
esatto, ho scritto anche: aiuta questo quartetto pazzo a uscire dall'etilismo, che ha risposto sull'etilismo a dei seri problemi e trovare una soluzione.
Okay.
Ma questa era una nota di colore.
Okay, benissimo.
Mentre c'è Elisa che ci scrive appunto un'altra parità. C'è Elisa che ci scrive: impossibile generalizzare il cinema di una nazione, c'è del buono in Francia e ce n'è in Italia. Come si fa? Questa è una generalizzazione troppo limitativa.
Ma non è una generalizzazione, è una scelta.
Ok, e quindi a questo punto io le ho chiesto: pregio migliore del cinema italiano o del cinema francese? E quindi lei mi ha risposto: il pregio migliore di quello italiano è restare distante dai processi di spettacolarizzazione che invadono il cinema americano e ritagliarsi una sua dimensione nazionale e locale. Il pregio migliore di quello francese è la sperimentazione di tempi e argomenti più vicini all'animo umano. Mentre ultimissima risposta è quella del nostro
scatenato
Zion, che sulla nostra chat di Radiofonica, che vi ricordo funziona molto meglio di quella di Facebook e anche di MSN, se vi iscrivete, ci ha scritto: assolutamente il cinema italiano, abbiamo dei grandissimi attori come Schicchi e da poco anche Siffredi.
Sì, però
anche queste sono scelte.
Certo, certo, assolutamente.
Solo una precisazione:
sì,
la scelta tra Italia e Francia nel nostro caso si riduce a questi film. Poi se voi avete delle proposte per cui ritenete che ci siano dei capolavori da segnalare, francesi o italiani, sono bene accolte. Però Mattia, non è un paragone in generale, perché
concordo
con Elisa nel dire che è impossibile fare un paragone tra...
Certo,
abbiamo cercato di fare delle coppie minime, tipo prendendo Nouvelle Vague e neorealismo, che senz'altro sono un genere ispirato all'altro, che quindi possono in qualche modo assomigliarsi, e quindi abbiamo fatto una cosa simpatica creando una sfida.
Cioè, l'ultimissima risposta, che è appena arrivata da Fabio, che ci
fresca
scrive,
di giornata,
che ci scrive: oltre a nessun aiuto per l'etilismo, se trovate una soluzione fatecelo sapere. Ci scrive: io rifletterei sul fatto che la Francia non fa fare film a gente come Moccia. Non si sa fino a che punto è vero, perché magari...
Beh, noi
non
conosciamo il cinema commerciale francese.
Ah, infatti, appunto.
E ragazzi, è arrivato il momento del nostro sondaggio sul sito. Se quindi volete, nell'ultimo quarto d'ora che ci rimane insieme, cambiare le sorti della Francia, che mi dispiace carissima, sta perdendo proprio tantissimo, votate, perché c'è l'Italia con Salvatores e il suo Happy Family al 39%, la Francia con Nicolas al 6%, l'Italia sempre con Chouchat 28%, i 400 colpi 17% e America. Basta queste pesantate 11%. Sta assolutamente stravincendo l'Italia. E prima del... per il momento manca ancora l'ultima coppia di film e siamo a un Francia 42 e mezzo contro Italia 45 e mezzo. Musica e cerchiamo di cambiare le sorti di questa sfida.
panucchi sem salavu, se la vecchietta nu.
Maria, Maria,
non so io che sto da qua, io la tua che lo sa.
Revons la sourde oreille, en avant la musique.
Chauffe, chauffe, chauffe le soleil,
souffle un vent de panique.
Gagnons les causes perdues, déployons notre jeunesse. Sa fougue et son chahut, sa rage et sa tendresse. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non so io che so la roi, e il roi che lo sa.
Abracadabra, le miracle, on va transformer cette salle en grande scène de spectacle. Mesdames et messieurs, on joue pour vous ce soir.
Entrée libre pour tout le monde, chacun aura sa place. Là dans la demi-ronde, sans première ni deuxième classe. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous.
Oh Maria, Maria, oua.
Non so io che so la roi, et la roi qui le sa. Les gosses sur les épaules, les filles par la main. On sera triste, on sera drôle, partager notre chemin.
Questa sera benvenuti radioascoltatori in diretta dallo stadio Officina Musicale di Ponte San Giovanni in Perugia, un entusiasmante match
Italia.
Versus
France. Rientro io che, siccome sono sportiva, il mio prossimo film, sempre italiano, di nuovo ambientato in Francia, di nuovo con attori francesi peraltro, quanto mi piace esagerare. E il film del quale sto parlando è quello del regista dell'eccesso, che non per la prima volta si cimenta con sesso e francesi, o comunque Francia, e sto parlando di The Dreamers, che è di Bernardo Bertolucci. C'era una volta Parigi, c'era una volta il maggio francese. C'è una camera car che scorre eccitante lungo la Senna e sospinge Mathieu oltre un ponte verso un viaggio nel sogno. Alice attraversa lo specchio. Il mondo al di là non esiste, si vede, è dislocato in una dimensione spazio-temporale altra, parco dei piaceri aperto a tutti. Questo è Bertolucci nella sua favola sul film, in questa favola di amori incestuosi e molto 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 spinti. Ci sono dei corpi nudi che non sono mai volgari, però sono molto erotici. È un film bellissimo che riprende anche varie citazioni dal cinema appunto francese.
Una tra tutte è il film che ti propongo come sfidante. Bande à part, un film di Jean-Luc Godard del 1964. È un film che propone sempre un ménage à trois. Infatti Arthur e Franz si innamorano a un corso d'inglese di Odile, la cui zia appunto tiene in casa un bel gruzzolo di risparmi. Odile innocentemente confessa la ricchezza della zia ai due giovani, che sono alla disperata ricerca di denaro. Appunto decidono di impadronirsene con l'aiuto di Odile, ma il colpo va male, la zia muore e i due sono entrambi innamorati di Odile, ma solamente uno di loro riuscirà a stare con lei. Appunto questo libro portò all'apice la Nouvelle Vague, di cui 400 colpi appunto è il manifesto, e viene citata più volte nel corso della storia del cinema, appunto primo tra tutti The Dreamers di Bertolucci, ma anche Tarantino, che nel suo celeberrimo Pulp Fiction ripropone una scena di ballo, del ballo appunto tra Uma Thurman e John Travolta, tratta direttamente o comunque molto simile a quella che ci viene proposta in Bande à part da Godard.
E a proposito di Godard, in Happy Family di Salvatores c'è una, ci sono delle citazioni del cinema di Godard, tutto perché il suo regista preferito e ha sempre desiderato citarlo nel suo cinema, e con Happy Family finalmente lo fa.
Inoltre, a favore del mio film, vi dico che per esempio Bertolucci, un buon motivo per vedere questo film è il fatto che ad esempio Bertolucci prenda delle scene intere, come per esempio la corsa all'interno del Louvre dei tre ragazzi, oppure la passione per il cinema che accomuna sia i protagonisti di Banda Par sia i protagonisti di The Dreamers. È un film da vedere perché grazie appunto a questo film, come a tanti altri, ripercorrendo la storia del cinema vi renderete conto che ciò che oggi vediamo, o comunque i film più recenti, non sono altro che la summa del cinema del passato.
Esattamente, sono d'accordissimo. Radiovisionometri.
Banda Part 3 e The Dreamers. Ne so, io non parlo le lingue straniere, purtroppo, mi limito all'italiano. The Dreamers 2.5, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto proprio.
Vabbè.
Banda Part 3.5 e The Dreamers 2.
Ma siete impazziti?
Mi ha fatto cagare. No, veramente, veramente.
Vabbè.
Banda Part 4 e The Dreamers 3.
The Dreamers 4, prendetevela tutti, cioè, per posto.
Da sola è il voto nostro in due.
E Banda Part 4. E penso che questa finale dei mondiali sia quasi un ex aequo, questa Coppa del Mondo, non si sa chi va. Prego MSN.
Allora, innanzitutto ci terrei a precisare un attimo, mi sono perso, perfetto, eccoci. Allora c'è Elisa che ci dice: peccato che The Dreamers si sia perso nei dialoghi, l'idea e la scenografia, secondo me sono molto buone, ma manca il grosso. Il maggio non può rimanere solo sullo sfondo. E io sono d'accordo.
Sono d'accordissimo.
Sul maggio non può rimanere sullo sfondo.
Ma il mese?
Mentre c'è Alessio che ci dice: meno male che ci siete voi a suggerirmi dei film. E quindi ci dice che praticamente si scaricherà. Ovviamente noi non incidiamo
legalmente.
Sì, scaricherà da iFilms i film in maniera legale. Mentre la nostra carissima Simona ci dice: come fate a uccidere The Dreamers?
Bravo.
Vai Miki. E comunque ci saluta.
Dai Simo. E comunque ragazzi, con molto rammarico
abbiamo
vi devo
il verdetto
dire che il verdetto finale è Francia 57 punti, Italia 57 punti, un ex aequo clamoroso.
Quindi ai rigori.
Se bene.
Sì, ai rigori, nelle prossime puntate di Radiovisioni.
I punti si intende i voti dei vari radiovisionometri di noi quattro.
Sommati, ovviamente. È un po' come ballando con le stelle questa
diciamo che The Dreamers con i nostri due voti ha ammazzato l'Italia proprio.
Portandola in un declino pauroso, ma io che sono sportiva e sono onesta, questa coppa gliela do alla nostra compleannata.
Grazie.
Punto uno perché è il suo compleanno e in secondo luogo perché l'inno ha vinto quello francese.
The Dreamers per
perché
te
sono la
Miss
più
Italia
vecchia.
Finisce qui.
No, però questo risultato non è altro che la testimonianza del fatto che i due cinema in alcuni casi ammiccano l'uno all'altro, ma sono comunque molto diversi.
E siamo cugini non a caso.
Sia il cinema francese che quello italiano ci hanno proposto dei capolavori indimenticabili, assolutamente da vedere. E quindi
tipo Natale in India.
Ad esempio.
Sì.
Anche Scusa ma ti voglio sposare.
Sì. E così via. Va bene, questa puntata finisce qui. Vi salutiamo tutti.
Salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Quindi Alessio, Simona, Elisa, Fabio, la nostra Peppona, Patrizia, Giovanni. E tra l'altro Alessio, fai complimenti a Michela per lo sfondo sul PC che è rosso.
E c'è una faccia in martello, diciamocelo. Sigla, good night and good
Ciao.
Luck.
Laboratori!
Oh.
radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Vi lasciamo con le note di
The Spy, di Doors,
The Dreamers.
That you